Grazie Presidente. Intendo qui raccogliere alcune motivazioni che ci portano a dire no alla riforma costituzionale in oggetto, motivazioni di metodo e soprattutto di merito. Di metodo, chi propone questa riforma è una maggioranza costituita soprattutto da un partito che alle ultime elezioni ha preso il 25% dei voti circa, corrispondente a circa il 15% degli elettori. Maggioranza eletta con una legge elettorale dichiarata poi incostituzionale dalla Consulta. Sulla base di tale sentenza, come hanno spiegato bene vari costituzionalisti, e sulla base del principio della continuità dello Stato, il Parlamento è sì legittimo, ma solo per attività di ordinaria amministrazione, quindi non per varare una corposa riforma costituzionale che andrebbe a stravolgere l'asse normativo vigente dal dopoguerra a oggi. Quindi di fatto si abusa del principio di continuità dello Stato, andando oltre le proprie competenze, e lo si fa con una maggioranza risicata, a fronte di un testo, quello attuale, che i nostri padri costituenti, nel 1948, hanno definito Costituzione del Popolo, in quanto sostenuto da un ampio spettro di forze politiche, di maggioranza e di opposizione, e costruita tramite la logica del compromesso al rialzo. Ancora, vengono toccati molteplici aspetti in questa riforma che dovranno essere tutti ratificati con un solo voto, aspetti anche molto diversi tra loro, indipendenti, ne ho contati almeno 9. Si crea in pratica una nuova versione della Costituzione e anche su questo ci sarebbe molto da dire, visto che l'unico potere ammesso dall'articolo 138 è un potere di revisione e non un potere costituente vero e proprio. In questo corpus di interventi c'è anche qualcosa di condivisibile, che risulta tuttavia inaccettabile e invotabile nel complesso. Si sarebbe potuti andare a votare in maniera separata tutti questi diversi argomenti, ma neanche questo è stato fatto. Entrando nel merito, vediamo alcuni punti, poi anche i miei colleghi succederanno, ne citeranno altri. Il più dirimente, il Senato non è più eletto direttamente dai cittadini, ma dai consigli regionali, con modalità che non sono state chiarite né potranno essere molto semplici. Infatti la dicitura in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi non sarà di facile traduzione pratica, come si capisce solo provate a metterci un attimo la testa. Sono anche dei meccanismi che, come accade nelle tutte le elezioni di secondo livello, tendono a rafforzare le maggioranze esistenti. Infatti nella maggior parte delle regioni si può acquisire la maggioranza assoluta dei seggi con quella relativa dei voti, quindi si va a riversare sul Senato una maggioranza che è indebitamente più forte di quella espressa dai voti stessi. Inoltre i senatori sarebbero contemporaneamente consiglieri regionali e sindaci, che quindi dovrebbero, secondo questa ipotesi, tralasciare il loro lavoro di amministratore per andare a Roma un giorno o due, non è chiaro, per discutere su leggi e faldoni importanti. È evidente a tutti, pensando all'attività che fa un sindaco o un consigliere regionale, che verrebbe abbassata la qualità del lavoro per la città o per la regione e non si riuscirebbe a dare un apporto qualitativo al lavoro del Senato, che oltretutto sarebbe chiamato dalle nuove disposizioni a intervenire in tempi contingentati. Tutto questo in un momento in cui la nazione avrebbe bisogno di leggi e avrebbe bisogno di uno sforzo per fare leggi qualitativamente migliori. Infatti in Italia il problema non è la quantità delle leggi, che è altissima, ma la qualità. Inoltre, con questo meccanismo si concede l'immunità a consiglieri regionali e sindaci, che è una tipologia di politici che purtroppo è soggetta a non rari casi di corruzione o gestione indebita di risorse pubbliche. Infine, è sorto il problema delle regioni a statuto speciale, che per loro statuto interno non prevedono doppi incarichi per i propri eletti. Quindi, per porre rimedio a questa cosa ci vorranno mesi, forse anni, senza che queste regioni abbiano rappresentanti. È un pasticcio, quindi, come quello a rovescio del Trentino Alto Adige, per cui la nuova norma prevede 4 senatori, cioè il 4%, mentre a livello di residenti la regione cuba circa l'1,7%. Perché si propone questo tipo di senato? Quali sono le motivazioni? Due principalmente, riduzione dei costi e iter di approvazione della legge più veloce. Sul tema della riduzione dei costi, inizialmente si parlava di 1 miliardo di risparmi, poi si è sceso a 500 milioni, nella riunione dell'Areopolda si è parlato di 50 milioni, quindi un po' meno, anche in virtù delle rettifiche della Corte dei Conti. Ma che tipo di costi sono questi? I costi legati al mondo della politica possono essere divisi in due categorie, i costi della politica e quelli della democrazia. I primi sono quelli, per intenderci, degli stipendi o altri che non incidono sui diritti delle persone e sulla possibilità di espletare i propri doveri in maniera corretta. Per ridurre questi costi si possono fare tante leggi anche più ordinarie, come approvare la proposta di dimezzamento degli stipendi presentata dalle 5 Stelle o altre, o dimezzare il numero dei parlamentari senza togliere l'elezione diretta. I risparmi ipotetici che si avranno con la riforma sono invece ottenuti tramite lesione dei diritti dei cittadini, lesione in qualche modo della democrazia, cioè della capacità di coloro che sono eletti di fare un lavoro adeguato. Noi siamo contrari da sempre al taglio di questo tipo di costi della democrazia. Sulla velocità delle leggi è più facile ancora smontare la motivazione, perché ci sono numeri che parlano da soli, la legge Fornero fu approvata in 20 giorni, così come il lodo Alfano, la legge Boccadutri dell'anno scorso, che andava a erogare altri soldi ai partiti, ha impiegato meno di una settimana per trovare una maggioranza che la approvasse. Questo per dire che quello che blocca le leggi è principalmente la volontà politica, perché la riforma della prescrizione è ferma da tempo per volontà politica. Quando si vuole si fa in fretta. Le leggi che vanno oltre il doppio passaggio, Camera e Senato, sono pochissime. Per la maggior parte basta un passaggio. Uno dei reali problemi è che il Parlamento lavora tipicamente in media 3 giorni alla settimana, in questi ultimi 3 mesi meno di 2 giorni come media. Quindi oltre alla volontà politica occorre banalmente lavorare a tempo pieno. Inoltre il bicameralismo paritario perfetto non viene affatto soppresso, ma mantenuto per una lunga serie di leggi, dalle leggi costituzionali, alle leggi elettorali, a quelle che riguardano il rapporto Stato-Regioni e anche quelle che riguardano la ratifica di decisioni dell'Unione Europea, che saranno sempre di più in previsione. Per le leggi restanti il Senato può decidere di intervenire o meno, al di là che il suo parere sia vincolante. Quindi il reale risparmio di tempo non è così facilmente quantificabile. Anche perché l'articolo 70, al di là della lunghezza del numero di parole, che non è certo il punto importante, è di difficilissima lettura, cioè comprensione per uno che non sia un giurista, il che aumenta il grado di incertezza. Altri argomenti che tocco solo leggermente, perché il tempo stringe, ci sono anche altri interventi. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale, 630 deputati eleggerebbero 3 giudici e 100 senatori 2. E la sproporzione è evidente. È anche problematico il fatto che la sola Camera dei Deputati possa deliberare sull'eventuale entrata in guerra. In un paese che ripudia la guerra è un meccanismo un po' fragile. In definitiva, quando parliamo della Costituzione non stiamo parlando di una squadra di pallavolo dove l'allenatore deve decidere in pochi secondi una tattica, una sostituzione, nemmeno una società per azione dove il socio di maggioranza che ci mette i soldi vuole decidere tutto in fretta. Si tratta del governo di un paese di 60 milioni di cittadini, con svariate differenze culturali, sociali ed etniche, nessuno dei quali deve restare indietro. A tale scopo la Costituzione nella forma attuale è più adatta di quella proposta dal referendum, perciò io voto no. Ringraziamo fin d'ora tutte le cittadine e i cittadini che il 4 dicembre eserciteranno il proprio diritto di dovere di voto, ricordando che non c'è il quorum su questa consultazione e quindi che a maggior ragione ogni voto è decisivo. Grazie.
Allora, consigliere Bussetti non ha utilizzato tutto il tempo, sono rimasti 54 secondi che, come definito nella capigruppo, verranno sommati e dati all'ultimo intervento. Prego, consigliere Santoro, 7 minuti.